Il radiogiornale.
Fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, disimpegno militare degli Stati Uniti, ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici e firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. La TV di Stato iraniana presenta i punti possibili del memorandum di Islamabad tra Stati Uniti e Iran. Contrario il presidente Trump, che poi ha minacciato l'Oman. In Africa crescono le preoccupazioni per l'epidemia di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di fermare i conflitti nella regione che complicano la gestione dell'epidemia. In Ticino ho presentato un regolamento per rendere più eque le rette delle case anziani. In particolare, il fatto di possedere una casa primaria inciderà meno. Continua la visita in Svizzera del capo di Stato polacco. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il presidente Navrocki oggi visiterà con il presidente della Confederazione Palmeren il Politecnico di Losanna. Sport, tennis, avanzano le Svizzere al secondo turno del Roland Garros. Nel calcio, il Crystal Palace si è aggiudicato la Conference League. Giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, quelle le condizioni che potrebbe avere dettato l'Iran per far cessare la guerra. Fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, disimpegno militare degli Stati Uniti, ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici e firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sono i punti principali che, secondo la TV di Stato iraniana, sarebbero al centro dell'ultima bozza del cosiddetto memorandum di Islamabad fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. In cambio, Teheran ripristinerà il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi nella via marittima sarà gestito in collaborazione con l'Oman e le procedure di gestione dello stretto sarebbero completamente diverse da quelle precedenti al conflitto. Secondo vertici del regime, l'Iran ispezionerà le imbarcazioni imponendo tariffe di servizio alle navi, eccezion fatta per quelle militari. Nel memorandum inoltre si afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E da Washington la risposta non si è fatta attendere. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz, sono acque internazionali, lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno stretto controllato da Iran e Oman. L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria, ha aggiunto con la consueta sobrietà il presidente degli Stati Uniti. L'Occidente si trova vicino a un confronto diretto con la Federazione Russa, lo ha dichiarato alla testata russa Izvestia, citata poi dall'agenzia TASS, il rappresentante permanente della Russia presso l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Dmitry Palyansky. Secondo l'alto diplomatico di Mosca, l'Occidente è davvero molto vicino a partecipare direttamente alle azioni militari. Se lì, in Ucraina, viene allestita la produzione di droni occidentali, abbiamo tutti i motivi per colpirli, ha poi concluso Polyansky. E poco fa l'agenzia russa RIA Novosti ha riportato che, secondo i media di Kiev, in tutto il territorio dell'Ucraina è stata dichiarata l'allerta aerea a causa del decollo di bombardieri strategici russi, aggiungendo che si segnalano esplosioni nelle regioni di Khmelnytskyi e Sumy. In Africa ora, dove crescono le preoccupazioni per l'epidemia di Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme per l'aumento di casi riconducibili al ceppo del virus chiamato Bundibugyo, un ceppo per il quale non c'è vaccino né cura. L'OMS ha chiesto di fermare i conflitti nella regione che complicano la gestione dell'epidemia. Nella Repubblica Democratica del Congo le vittime sono già 220 e oltre 1000 persone presentano sintomi compatibili con Ebola. La situazione con il nostro collaboratore dall'Africa, Alfredo Del Curatolo.
Lo ha scritto chiaramente sul suo profilo X il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Questa epidemia di Ebola si può affrontare solo con interventi umanitari d'emergenza sul posto, ma i conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo rendono quasi impossibile l'accesso di operatori sul territorio. Non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe, ha scritto, chiedendo un cessate il fuoco che eviti scenari scenari catastrofici. Per Ghebreyesus, gli scontri in corso causano continuamente sfollamenti di massa, spingono le persone a rischio in campi sovraffollati e interrompono corridoi fondamentali per il contenimento dell'epidemia. Gli operatori in prima linea stanno rischiando tutto, scrive il direttore generale dell'OMS, mentre gli attacchi alle strutture sanitarie rendono quasi impossibile tracciare i casi e i loro contatti. Tutto questo mentre le autorità sanitarie congolesi hanno segnalato un caso ed altri pazienti a rischio anche fuori dalla regione di Ituri, al confine con l'Uganda. Il virus ha raggiunto il Nord Kivu, confinante con il Ruanda, nella città di Beni. Anche in Kivu ci sono volontari di organizzazioni umanitarie, molti dei quali chiedono di essere rimpatriati. Altri chiedono invece aiuti, ammettono che in queste condizioni ci vorranno diverse settimane per approntare strutture adeguate e utili a fronteggiare i contagi. Intanto si muove anche Washington, dopo che un cittadino americano è stato trasferito in Germania con sintomi riconducibili al virus. Secondo il New York Times, Trump avrebbe chiesto al Kenya di poter allestire un centro di emergenza che possa ospitare i suoi cittadini di stanza in Repubblica Democratica del Congo che presentano sintomi sospetti o anche solo da mettere in quarantena precauzionale.
La cronaca regionale, il Consiglio di Stato ticinese, nella giornata appena trascorsa, ha presentato un regolamento molto rilevante per le pensioni, le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dal cantone, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. L'obiettivo, come ci spiega tra poco Nicola Lund, è rendere i costi per gli utenti più equi e trasparenti.
Un sistema che aveva fatto il suo tempo nel mirino delle critiche sia per la sua complessità che per la penalizzazione di quei residenti nelle case per anziani ticinesi proprietari di sostanza immobiliaria e più poveri di liquidità. Ora, con il nuovo regolamento, che rientra in un processo di pianificazione più a lunga gittata, si cambia.
Uno degli obiettivi principali è quello veramente di semplificare la procedura e rendere il calcolo più trasparente, più snello, perché con il sistema attuale sono tutti in difficoltà, sia le famiglie che devono reperire la documentazione andando fino a 20 anni indietro nel tempo e anche per le case per anziani è un calcolo molto laborioso che purtroppo può condurre anche a degli errori.
Questo è il primo obiettivo della riforma spiegato dal consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. Il secondo riguarda la sostanza immobiliare. Non si è proceduto, come sembrava in un primo tempo, ad un'esclusione completa della sostanza immobiliare, ma ad un compromesso, ovvero uno sgravio limitato alla sola abitazione primaria.
Si è giunti quindi alla decisione finale dell'introduzione di una franchigia corrispondente al valore fiscale medio dell'abitazione primaria che si aggira attorno ai 300.000 franchi.
La riforma è stata accompagnata da simulazioni concrete su tutti i comuni ticinesi e dalla consultazione degli stessi comuni, rappresentati questa mattina a Bellinzona da Lorenzo Quadri, municipale della città di Lugano.
I rappresentanti dei comuni, dopo essersi confrontati, quindi accolgono il nuovo sistema di calcolo come un passo nella giusta direzione, che però non va inteso come un punto d'arrivo.
Un passo che garantisce la neutralità finanziaria del progetto e che vorrebbe sfociare a lungo termine in un allineamento al sistema presente negli altri cantoni svizzeri, basato su rette lineari e aiuti mirati a chi ne ha bisogno.
Seconda tappa della visita di Stato in Svizzera del presidente della Polonia. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il presidente Karol Nawrocki oggi visiterà con Guy Parmelin il Politecnico di Losanna per parlare di innovazione e tecnologie strategiche. Una visita che conferma come la Polonia sia un partner sempre più strategico per la Svizzera su molti fronti, come ci spiega da Berna Anna Valenti.
Malgré l'ancienneté de ces contacts, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale. Un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
la Suisse a pu apporter son concours à cette réussite.
Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
RG24, ora lo sport con Paolo Laurenti.
2-2, il calcio inglese continua a dominare in Europa. Una settimana infatti dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, il Crystal Palace ha conquistato la finale di Conference League, mettendo così in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. I londinesi a Lipsia hanno sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano grazie alla rete del nazionale francese Mateta a inizio ripresa. Calciomercato, dalla Francia rimbalza la notizia riportata dal sito Footmercato di un interesse del Lille verso il centrocampista del Lugano Uran Bislimi. Tennis al Roland Garros, giornata perfetta quella appena conclusa per le svizzere, secondo turno infatti superato da Bencic, Golubic e Gilles Teichmann, che si imposta sulla polacca Frech 7-5-6-4. Nel prossimo pomeriggio tocca alla ticinese Susanna Bandecchi che affronterà l'australiana Kasatkina.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti, e prima di concludere ecco le previsioni per oggi, giovedì 28 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 18 e 33 gradi, al nord tra 15 e 31. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Mauro Benzoni in regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.